È la prima puntata del podcast che registriamo dopo la scomparsa di Gianfranco Bernardi nel basket padovano per tutte e per tutti. Franco Bernardi, figura storica della pallacanestro locale e presidente di lungo corso della Virtus Padova Basket, con passione, visione e rara dedizione, ha contribuito alla crescita del movimento, lasciando un'eredità che va ben oltre i risultati ottenuti sul campo. Il nostro pensiero va al figlio Nicola e a tutta la sua famiglia. Caro Max, ciao!
Caro Nick, ciao.
Oh, vorrei cominciare questa puntata del nostro podcast leggendoti una frase di un libro che sto leggendo, un libro del quale non sto capendo niente, ma la frase di apertura mi sembrava carina, così te la metto lì.
Vai.
Accadde una volta in un teatro che le quinte presero fuoco. Il buffone uscì dalla scena per avvisare il pubblico. Tutti credettero che fosse uno scherzo e applaudirono. Quello ripeté l'avviso. La gente esultò ancora di più. Io mi figuro che il mondo perirà così, tra l'esultanza generale degli spiritosi che crederanno ancora che si tratti di uno scherzo. Soren
Bellissima,
Kierkegaard.
bellissima,
Ecco,
bellissima.
volevo aprire così, visto che dici che cito sempre riviste, ho detto prendiamola da un
No,
libro.
bella,
Va
bella, bella. Il tempo
bene,
decide,
è un rapporto
qualche ferita,
tra la
forse tocca
comicità
anche i miei
e la violenza,
muscoli.
quindi ci sarà sicuramente occasione
Muoviti
di tornare sull'argomento comicità, magari,
speriamo.
dai. Ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, combattente della cantante
Non
italiana Fiorella
sottovalutare
Mannoia,
la mia
diamo il
voglia
via
di
alla quarta
lotta
puntata della
per
quarta
questo
stagione di
mondo.
Pick and Pod,
Non
l'ineluttabile podcast
sottovalutare
sul basket
niente,
padovano e non
niente,
solo.
sono un podcast che combatte
Sempre
la
lotta.
noia.
È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato a qualcuno, non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare.
Signore e signori, è con noi Francesca Zara!
Francesca, benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere e un onore averti qui con noi.
Ma grazie a voi, è un piacere mio, davvero, davvero.
Grazie, grazie Francesca per essere al nostro microfono. Io direi di cominciare questa chiacchierata con alcune righe che Max ha scritto per presentare la nostra ospite, se sei d'accordo, visto che sei
Certo.
impegnato rispetto per i meno giovani.
Ti ringrazio.
C'è una linea sottile che separa il talento dal coraggio. Francesca Zara quella linea l'ha attraversata presto, quando bambina è partita da Bassano del Grappa con un sogno più grande di lei, diventare una playmaker capace di cambiare il ritmo di ogni partita. E c'è riuscita. Dalla magia irresistibile della Pulco Mense, dove ha vinto tutto ciò che si poteva vincere, fino alla chiamata che cambia una vita, la WNBA, Seattle, il parquet dove giocano le migliori al mondo. E lei lì a dimostrare che il basket italiano sa parlare anche la lingua dei giganti. Poi l'Eurolega, conquistata con lo Spartak Mosca, perché chi ha visione non si ferma mai al primo traguardo. E la nazionale più di 120 volte non solo una maglia, ma una responsabilità, un patto. La storia di Francesca non è solo quella di una campionessa, è la storia di chi non ha mai avuto paura di fare un passo in più, di uscire dalla propria zona di comfort, di reinventarsi ancora. Da leader in campo a guida fuori dal campo, oggi allenatrice e mentore di una nuova generazione. Francesca ci insegna che il basket non è solo sport, è un viaggio e che il vero successo non è dove arrivi, ma quanto hai il coraggio di spingerti oltre.
Wow, vabbè, me ne vado.
No, resta qui, resta qui. Direi
Wow,
assolutamente
bellissimo.
righe doverose per la carriera, passata, presente e noi immaginiamo anche futura, visto che la pallacanestro ti accompagna da tantissimo tempo.
Sì, sì, è la mia vita. No, davvero, sono quasi commossa.
Insomma,
bellissimo.
Beh, fuori onda poco fa ci dicevi appunto che quando uno è tanto in viaggio un po' perde anche le sue radici, e quindi Max sottolineava come il viaggio sia stato ovviamente non solo reale nel cambiare casa e città e squadre e compagne, ma anche metaforico, per così dire.
No, certo. Sono...
O di crescita, di formazione.
Sicuramente, è sempre stato, infatti per quello mi ha colpito, perché effettivamente ho sempre fatto la scelta di andare oltre, di uscire dalla comfort zone, e realmente sono uscita dalla comfort zone in alcune situazioni. Per alzare l'asticella, per avere obiettivi sempre più alti, ed è stata quasi un'esigenza. Mm. Poi mi mettevo in situazioni, insomma, che cavolo me l'ha fatto fare, però in realtà ho sempre sentito questo bisogno di uscire.
Quindi proprio a livello di tuo temperamento personale, di tuo obiettivo esistenziale, hai bisogno di una sfida costante.
Sì, è anche una maledizione.
Perché non ci si ferma più.
No, mai, però sicuramente è un viaggio di crescita. A 360 gradi.
Beh, dalle righe di Max si sarà capito che è un ex grande cestista ed è attualmente un'allenatrice di pallacanestro. Nello specifico, Max, e così ci agganciamo all'attualità.
Quest'anno è assistente di Beppe Piazza, alle Lupe, quindi sei arrivata proprio vicino a casa.
Sì.
Grande Beppe, è stato anche nostro ospite al podcast, quindi devo dire che ci siamo molto divertiti sia in onda che fuori onda. E se non ricordo male, anche lui aveva detto di essersi divertito, e quindi era stata una bella puntata.
L'ha detto anche a me.
Gli facciamo un grande in bocca al lupo.
Sì, quindi dopo gli telefono e lo ringrazio per le bugie che ha detto. Allora, partiamo dall'ultima partita, mi spiace, non voglio mettere il sale sulla ferita, ma dopo aver condotto le danze per 36 minuti, scrive la cronaca, in casa contro, che poi non ho ancora capito, la devo chiamare Dertona o Castelnuovo Scrivia? Non si sa. Finale amaro con la vittoria delle ospiti. Ottavo posto in classifica con 2 vittorie e 6 sconfitte in un campionato a 11 squadre. Come sta andando finora la stagione delle Lupe in questo campionato, e quali sono secondo te i segnali più interessanti che la squadra sta mostrando?
Ok, sì, dispiace perché ieri effettivamente abbiamo condotto ed è stata a mio parere forse una delle prestazioni, soprattutto a livello offensivo, migliori, nel senso che ci sono state ottime collaborazioni, tutte hanno dato il loro contributo, e quindi dispiace. Probabilmente quello che non ha funzionato, soprattutto nella seconda parte della gara, è stato invece l'aspetto difensivo. E dispiace perché per la filosofia di Beppe, quindi insomma, su dire
91 punti presi nel quarto quarto,
13-31 il parziale, quindi insomma questo non fa piacere, però sono sempre portata a guardare il lato positivo, quindi sono stati dei passi avanti sicuramente offensivamente parlando.
Tra l'altro con una Hobbs a mezzo servizio, se non sbaglio, la caviglia...
Sì, non si è allenata praticamente tutta settimana. Infatti sono rimasta anche sorpresa di quello che è riuscito a fare, perché veramente non stava molto bene.
In questa fase dell'anno siete più proiettati nel preparare voi stesse alla partita, quindi ad analizzare i vostri aspetti, diciamo, positivi e le aree di miglioramento, più che la valutazione sugli avversari? Se non ricordo male, Beppe ci disse che di solito nella prima parte dell'anno è importante dare più l'identità di gioco alla propria squadra che pensare poi a distruggere, no, tra virgolette, il gioco avversario.
Sì, decisamente. Infatti diciamo che stiamo ancora cercando i nostri equilibri, stiamo ancora cercando la nostra identità, che Beppe sicuramente ha chiara e sta cercando di trasmettere alla squadra, e giorno dopo giorno stiamo lavorando su quello. È chiaro che la preparazione della partita c'è, e quindi video analisi c'è sicuramente, e cerchiamo di andare a distruggere quelli che sono gli equilibri delle avversarie, ma sicuramente la parte importante è quella di costruire il nostro di equilibrio ancora. Quindi questa è la fase in cui siamo ancora.
E quindi, anche per dare così qualche curiosità alle ascoltatrici e agli ascoltatori, il tuo ruolo di assistente, diciamo, all'indomani di questa sconfitta casalinga sarà di rivedere la gara e analizzarla, preparare qualcosa anche per le ragazze?
Sì, sì, sempre. Facciamo un po' spartita, facciamo anche lì video analisi, tagli, per poi far vedere.
E questa cosa ti piace di più adesso nel tuo ruolo di assistente o ti piaceva di più da giocatrice quando dovevi guardare i video preparati dagli altri? Perché è una ruota, diceva mia nonna, no? Magari ti sei addormentata di fronte a qualche video, no, una battuta, perché...
No, addormentata no, però effettivamente
hai perso un po' di interesse quando eri giocatrice, certo.
Dopo un tot di minuti effettivamente l'interesse è bello.
Quindi adesso
che
sei dall'altra parte della barricata?
No, allora a me mi piace molto fare video analisi, andare a vedere insomma quello che non ha funzionato. Da giocatrice in realtà poi tu eri convinto, per esempio, di aver fatto una grande pressione difensiva, campo che non era praticamente il mio, e poi ti guardavi al video e dicevi, cavoli, ma sono a 2 metri di distanza, ma non mi sembrava così, quindi in realtà il video serve moltissimo.
Ma quello è un po' l'impatto, no Max, del lo specchietto quando ti dice gli oggetti alle tue spalle quando guidi potrebbero sembrarti più vicini o più lontani di quello che percepisci, alterato da quello.
E quindi no, mi piace la parte di video analisi, richiede molto tempo sicuramente e ancora sto cercando di allinearmi a quella che è l'idea di Beppe, ci vuole del tempo, però no, mi piace come parte.
E tra gli aspetti diciamo strategici cosiddetti, quelli tecnico-tattici, essendo poi sai quella cassetta degli attrezzi anche pronta all'uso, perché quando uno ha giocato già in quelle situazioni in cui magari ragazze giovani della vostra squadra ci si ritrovano da poco, tu sei più per gli aspetti blocchi, chiamate, schemi, difese che ti affascinano oppure anche gli aspetti più del gioco, come utilizzare il palleggio, il tipo di passaggio in quella determinata circostanza o tutte e due magari, non lo so.
Sì, la lettura del gioco mi interessa molto e direi che poi gli aspetti che hai menzionato tu sono funzionali alla riuscita, no? Della lettura del gioco, quindi mi piace capire soprattutto in fase offensiva come mettere in difficoltà la difesa o le letture in tempo reale, cosa che secondo me un po', e non sto parlando della nostra squadra, in generale un po' manca, se poi non so, parleremo
così a livello un po' condiviso, ma perché c'è un po' un appiattimento su una dimensione più di penetra e scarica e magari quindi a volte si eccede nell'andare comunque all'assalto invece che essere un po' più
diciamo... Ma ci sono dei momenti in cui bisogna essere così sicuramente, altri momenti della partita in cui invece bisogna andare all'obiettivo e quello che serve alla squadra,
perché sicuramente ne parleremo, ma la pallacanestro diciamo negli ultimi anni, anche rispetto a quando hai iniziato tu a giocare, è molto cambiata, nel senso che si va molto più per giochi rotti, quindi situazioni anche estemporanee, c'è molta incidenza del tiro da 3 punti, quindi lì è anche affidato un po' alla singola giocatrice la capacità di discernere quanto premere sull'acceleratore.
Sicuramente, la gestione dei ritmi, però è vero che una palestra moderna è più giochi rotti, early offense, pochi secondi. Bisogna anche capire che tipo di squadra hai, quindi se puoi farlo, quando puoi farlo e se hai le capacità di farlo, però sicuramente è più una pallacanestro così, sì, di questo tipo.
Perché c'è qualche giocatore che dice qualche giocatore che a volte ci dice io vorrei riavere 20 anni in questo basket, forse tirerei molto di più di quello che ho tirato una volta. No, non lo so se sia il tuo caso, però dice
No, da playmaker. No, a me, io prediligo sempre di più le collaborazioni che le isolation.
E di andare. Sì. Max, tornando alle lupe,
è la tua prima stagione, come ti stai trovando in questo ambiente? E a proposito del tuo arrivo, com'è nata la collaborazione con Coach Piazza? Cosa ti ha convinto a intraprendere questo percorso con lui e con la società?
Allora, con la società, perché credo che sia una società solida, penso che in questi tempi non è facile rimanere ad alti livelli per così tanto tempo, è una società che investe nel settore giovanile, anche questo mi ha affascinato, che è una progettualità, cosa molto difficile da trovare, penso, oggi. E poi fare da assistente a Beppe, che comunque ha grande esperienza, è stato lui stesso assistente di Diamanti, altro grande coach
che tu hai avuto,
che io stimo, che io ho avuto
Mirko Diamanti,
quindi ho visto un'opportunità di crescita come assistente in prima squadra, ma anche come capo allenatrice nel settore giovanile, quindi mi fa un sacco piacere far parte di questo ambiente molto accogliente, molto inclusivo, e sono contenta davvero. Mi trovo molto bene.
Beh, guardando proprio a questo aspetto, cioè quello che ci citavi come tua crescita professionale, ti piacerebbe, ovviamente è una domanda così un po' da rivista più gossipara, Max, no dai, ti piacerebbe un giorno avere l'opportunità di essere tu capo allenatore o capo allenatrice, come preferisci dire, in Serie A1? Cioè è un obiettivo che ti stai ponendo in questo momento
Beh,
e
sì.
quindi questo è... Esatto, perché ti hai
Sì.
detto sei sempre stata una che le sfide...
Sì.
Era un po' retorica la domanda,
No, lo
però...
so. Sì, mi piacerebbe provare, avere l'opportunità di mettermi alla prova ancora una volta, e anche perché comunque sappiamo bene che in Italia ad oggi c'è solo Cinzia Zanotti che allena, quindi
Vero?
avere l'opportunità di farlo e comunque in quanto allenatrice,
Ah, sì.
no?
In questo.
Poter provare che magari si può fare.
Al di là dell'oceano dove tu hai giocato, da
È un
questo punto di
altro.
vista sono... Cioè l'oceano c'è come distanza.
Sì,
Questo
c'è.
è reale, no?
È
Quando
reale.
adesso si dice che con
È reale.
gli aerei veloci, con la connessione ultraveloce si abbattano le distanze, ma non è sempre così. Sappiamo quanto sia difficile in molti ambiti, oltre alla pallacanestro, che ci sia questa cosiddetta parità di genere da un punto di vista... dell'opportunità salariale e anche di
Certo.
conseguenza, perché effettivamente è un po' un retaggio culturale che va vinto, perché la pallacanestro, come in campo, nei giocatori e nelle giocatrici, è sulle competenze più che sui ruoli,
Certo,
ormai deve
sì,
essere così
deve
anche in
essere
panchina.
così, assolutamente sì. Cioè, parliamo prima di tutto di competenze e
Eh
poi di opportunità. Oltreoceano, come sempre, sono avanti
sì.
anni luce, ma è un'altra cultura sportiva. Loro investono molto su ex giocatrici e ex giocatori, li ritengono una risorsa. Non so quanto sia la stessa cosa in Europa, generalizzo, però in Italia. E lì si parla di allenatrici che vanno nell'NBA. Qui, come ho detto prima, ce n'è una che da anni allena la 1 femminile,
Sì, da noi
quindi
Max c'è sempre quella battuta che si fa, perché alleni? Perché era un giocatore scarso, no? Quante volte l'abbiamo sentita dire? Mentre dall'altra parte dell'oceano, spesso proprio poi in un mondo molto autoreferenziale, perché poi gli americani sono i padroni del mondo, vincono le World Series di baseball, sono World Champions di basket, vabbè. Comunque guardano molto anche a dire, hai vissuto in quel mondo, ne conosci le dinamiche, hai quell'autorevolezza. No,
Sì,
anche di poterti relazionare,
assolutamente.
quindi guardano molto a questo
Sì, è una
aspetto.
risorsa per loro davvero e hanno grandissimo rispetto per quello che è stata la carriera da giocatrice o giocatore, tantissimo.
Beh, non è
L'ho
neanche. Adesso
riscontrato.
magari aiutaci tu se dico una fesseria, correggimi. Se nel calcio maschile, quantomeno, un giocatore che ha investito in modo oculato i guadagni stratosferici, se è stato un ottimo giocatore, insomma, che può aver fatto, non in tutti gli sport può essere così, neanche nella pallacanestro femminile, chiaramente non è paragonabile minimamente al calcio maschile,
No.
no, nonostante i risultati di altissimo
Sì,
livello.
eh
E
sì.
quindi aiutare in un percorso anche di successivo passaggio dal campo alla panchina, in questo senso gli americani sembrano più
Sì,
leggere, no, una continuità
esatto.
anche perché dopo 20 anni che uno fa il professionista può essere stato magari lungimirante, si è laureato piuttosto che ha diversificato, però se non era...
No, certo, ma infatti io parlerei anche di formazione, cioè di aiutare ex giocatori, giocatrici a diventare allenatori e quindi investire anche su quello. E per quanto riguarda le donne in particolare, non c'è molto. Sì, ci sono i corsi ovviamente che si fanno, che ho fatto, che fanno tutti, però magari tu hai investito tutto il tempo sulla tua carriera
Certo.
e quindi... Poi ti ritrovi, no? Che finisci, poi come hai detto tu, hai investito in altro, sei stato fortunato, sei stato bravo, lungimirante, hai avuto visione. E se vuoi allenare, penso che dovresti avere a disposizione delle opzioni, almeno una proposta formativa diversa, proprio per aiutare poi il post carriera.
E quanto può essere distante ad oggi essere capo allenatrice in A2? Esserlo in A1, cioè è meglio chiaramente fare quella tappa intermedia di essere assistente in A1 anche per vivere le dinamiche relazionali e del livello, diciamo, attuale del campionato, perché chiaramente in un ruolo differente, perché c'è un salto comunque tra le due categorie netto o.
Allora, sì, io infatti ho fatto questa scelta qui per rivivere la 1 da allenatrice, da assistente. Non credo ci sia tutto questo, ma forse perché io l'ho vissuto da giocatrice, quindi magari non lo
Certo.
sento. C'è sicuramente una differenza, come sempre. però penso che sia un gap colmabile, facendo un minimo di esperienza da assistente, no, perché, e rivivendo le dinamiche da uno.
Vivendo di più la pallacanestro maschile, potrei dire che ci sono eccellenti allenatori di binazionale che non è detto che avrebbero un'opportunità in A1, uh-huh. Forse dovrebbero prima passare per uno staff di A1 a cui poi dare la panchina, che poi ormai non è neanche sempre vero, perché tra la riduzione del numero di squadre, sì, in A2 e in binazionale maschile, vediamo che giustamente per reimpiegarsi e ricollocarsi anche molti allenatori competenti che hanno avuto un percorso di un certo livello in A1 devono tra virgolette scendere in A2, perché poi non è mai scendere se il progetto valido, no?
Esatto, è strutturato. Sono d'accordo, sì.
Può essere più un'opportunità, ecco, o un'occasione.
Sì, può essere, secondo me è utile comunque sì far parte di uno staff di un livello di A1, sia maschile che femminile, e vedere le dinamiche e vivere proprio dall'interno quello che è il livello della A1. Sì, può essere utile, ma anche solo perché ci sono risorse diverse, quindi per esempio se parliamo di videoanalisi, in A1 magari hai risorse diverse, in A2...
Sì, sì, proprio come opportunità, sì. Ci dicono, sì, che addirittura alcune dirette live, delle, ci dicevano i ragazzi, sì, che curano la pagina, lo dico bene, di Female Basketball, sì, che non ci sono quasi neanche le dirette live, no, di alcune serie A2, quindi insomma sì, il panorama diventa poi meno organizzato, sì, meno strutturato, esatto, chiaramente, per un discorso di risorse.
Restando con il focus sul campionato, quest'anno Schio e Reyer sembrano le due corazzate, tu come stai leggendo questo campionato? Che impressione ti sta dando fino a questo momento? E secondo te quale potrebbe essere la squadra sorpresa?
Beh, allora sì, i primi tre posti, praticamente i primi due, sono secondo me inarrivabili, nel senso che Schio, particolarmente quest'anno, è una squadra veramente veramente forte, è veramente completa e di altissimo livello. Anche Reyer, a parer mio, Schio forse un pochino di più.
Schio forse per la Coppa, anche
esatto,
ci punta, esatto,
è proprio strutturato per l'Eurolega. Sì, 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 è proprio evidente questa cosa. E quindi secondo me dal terzo in giù
c'è bagarre
come
si... Beh, voi andate in casa di quella che attualmente è la quarta in classifica, esatto, quella sì. Geas o Geas, come pronunciate voi?
Geas,
perché è un acronimo in realtà. Geas Sesto San Giovanni, che è 4 vinte 2 perse, che è la vostra prossima trasferta. Poi avete il turno infrasettimanale a Roseto, quindi doppia trasferta, sì. Roseto che ha una sola vittoria, però,
sì, però...
piazze storiche, piazze, sì, calde, e sempre squadre complicate.
Sì, assolutamente. Roseto ne ha promossa e ha fatto un campionato l'anno scorso in A2 super, con grande continuità.
Sì.
E che da quello che ho visto, insomma, non si sta facendo valere comunque nonostante le sconfitte, cioè sta dimostrando di poter rimanere in categoria. Però comunque non è, se devo fare i conti con la nostra situazione attuale, non possiamo pensare
che sia quella che partita sia... già cerchiata, no, per i due punti,
no. Abbiamo visto anche contro Brescia in casa, che, insomma, alla fine l'abbiamo vinta
di due, sì,
nonostante Brescia avesse perso penso con più di 20 punti le altre partite, no? Quindi secondo me dobbiamo un attimino guardare a noi nell'affrontare
e parlando di pallacanestro femminile italiana, diciamo di alto livello, quindi al top, secondo te quali sono in questo momento le cose che stanno funzionando meglio e quelle che invece rimangono quegli aspetti, non diciamo problematici, ma che andrebbero migliorati o che si...
Domanda
posso
una...
non rispondere? No, è complessa come domanda. Beh, allora innanzitutto partiamo dall'ultimo risultato della nazionale, che,
esatto,
direi che è stato
straordinario,
super. Il percorso stesso secondo me è stato veramente straordinario e coinvolgente, e queste sono cose molto importanti.
E noi infatti ci eravamo segnati il bronzo agli europei. Ti ha più emozionato o più sorpreso?
Mi ha emozionato, ma partita dopo partita mi ha emozionato vedere le ragazze, la solidità delle ragazze, e quello che secondo me è mancato in passato invece la consapevolezza. Ho visto un gruppo più consapevole, più sicuro. Ora non ti so dire se questo viene dall'esperienza del club con l'Italia o d'Eurolega,
certo,
o all'estero, perché ci sono molte giocatrici,
sì,
che hanno fatto esperienza,
certo,
fuori, no? E quindi anche quello ti dà molta più consapevolezza, però mi è piaciuta molto questa nazionale,
E quindi questo
moltissimo.
dobbiamo annoverarlo chiaramente in quegli aspetti positivi
Sì,
che dicevamo e che danno fiducia al movimento.
assolutamente.
Spesso ci è capitato di parlare anche con le giocatrici che abbiamo intervistato, abbiamo avuto la fortuna di...
La Martina
Sì,
Fortuna.
assolutamente, dopo il bronzo, tra
Bello.
l'altro, che...
Pesante quel bronzo, in tutti i sensi,
Sì,
anche
anche
la
sì,
Max ha
ma
voluto toccare la medaglia.
praticamente.
Di parlare di quanto la pallavolo femminile, anche la pallavolo maschile, ma la pallavolo campione del mondo in entrambe le categorie, drenino interesse dalla pallacanestro femminile, che comunque resta uno sport meno praticato, e quindi tutti quei risultati giovanili e senior che vengono per alimentare la passione delle ragazzine, delle bambine anche che cominciano a giocare.
Ma io credo che dalla pallavolo forse bisogna anche un attimino prendere qualche punto.
Programmatico e
Sì,
strutturale.
perché se guardiamo la pallavolo c'è una continuità di risultati negli anni, no? Che insomma è apprezzabile, quindi magari dobbiamo capire perché. E se guardiamo anche altre nazionali, che possono essere la Spagna e la Francia, magari hanno dei periodi in cui non brillano, ma non scendono mai sotto un certo ranking. E allora, secondo me, è questione di progettualità a lungo termine, quindi non si può pretendere di vincere in 2 anni se invece si investe sulla progettualità a partire dalle nazionali giovanili e dare continuità di lavoro, delle linee guida che vengono poi rispettate e portate avanti per degli anni. Allora, secondo me, non dobbiamo aspettare quanti anni erano passati prima,
30.
30 anni, prima di avere un risultato così bello che poi crea PIL per il movimento. Penso che la chiave sia lì.
Fermo restando che comunque era un periodo che il settore giovanile delle
Vinceva,
nazionali vinceva, dava...
poi però,
Poi c'era questo
esatto, c'è lo
passaggio
stop.
da giovanile a senior e cui pareva quasi che la gente si perdesse.
Sì, infatti il progetto di Capobianco del Green Team era un po' per cercare di colmare questo gap, no? C'era proprio questo fine di risultati positivi dopo le nazionali giovanili. Perché? Chi lo sa, ma anche per la maschile
Sì, l'argento olimpico del
penso sia così.
2004 con Coach Recalcati in panchina, che disse che era il momento di creare una sorta di lega primavera, riprendendo il calcio, Under 21, Under 22 che fosse, perché mancava quella fascia, quel cuscinetto tra l'esperienza del mondo dei senior e quello del giovanile, che fa la lega Under 22 maschile adesso, costringendo le squadre di Lega Asse B a iscriversi la Spagna, e quindi arriviamo, cioè a volte le pensiamo
Ma
anche,
non le
però sembra proprio che abbiamo poca
applichiamo.
capacità organizzativa e programmatica, che è quello che forse dicevi tu,
Sì.
che invece la pallavolo nel maschile e nel femminile ha avuto con
Sì.
Club Italia, Velasco,
Esatto.
Mencarelli,
Esatto.
Barbolini, Bonitta e tutta quella bella storia che però non racconteremo in questo podcast. Direi che ci prendiamo una prima pausa, Max, per un bicchiere d'acqua o per un caffè, perché
Ok.
torna il professore dell'Università di Padova, lettere e filosofia, soprattutto filosofia, il grande Simone Grigoletto. Quindi palla e microfono a
Vai,
Simo!
Cari Nick e Max, grazie per questo ennesimo invito, come giustamente dite voi, al podcast più vincente del basket padovano. Un risultato meritato per i vostri 4 anni più varie versioni pilota precedenti di meritevole lavoro editoriale. E quindi oggi lasciamo da parte chi perde, che già avrà i suoi pensieri, e concentriamoci su chi vince. A volte ciò avviene con una certa sorpresa. Nel momento in cui registro in NBA, Detroit, spesso sul fondo della classifica negli ultimi anni, ha inanellato 12 vittorie consecutive. Altrettanto sorprendenti sono le 9 vinte nelle ultime 10 per i Raptors. Ad ovest, invece, tutto va più o meno secondo i piani, ad eccezione dei Mavs, che sono ancora alle prese con l'elaborazione psicologica del post-Luca. Sull'Eurolega non so esprimermi perché, per dichiarata ignoranza, io seguo il basket solo per lo spettacolo, come se fosse il wrestling. Tuttavia, anche là ci sarà chi perde e chi vince. E quest'ultimi perché lo fanno? Certamente lo fanno perché dietro c'è un grande lavoro di coordinamento del coaching staff. Lo fanno perché la collaborazione tra i diversi giocatori funziona bene. Lo fanno perché le loro società hanno una grande tradizione. Ma tutto ciò non basta. Che cosa motiva le giocatrici e i giocatori a vincere? Il premio? La possibilità di apparire? La fama? Insomma, dove si fonda la volontà di vincere? il già citato John Wooden, per la precisione nella prima stagione del podcast, primissima puntata, diceva: la cosa più importante non è vincere, ma avere il desiderio della vittoria. E di qui la domanda per voi: dove si fonda il vostro desiderio di vittoria?
E allora, caro Max, ringraziamo Simo che, come sappiamo, oltre a questa vita spericolata professionale e personale, continua a guardare l'NBA. Noi siamo invece sull'Eurolega e sì, possiamo, esatto, dire ad esempio che in questo periodo sta vincendo la Hapoel Tel Aviv, tanto per dirne una di quelle che sta vincendo. E quindi chissà dove si fonda la volontà di vincere o il desiderio di vincere anche della Hapoel Tel Aviv, nel senso che questa è la riflessione che ci fa Simone in questa occasione. Cita coach John Wooden, storico leggendario coach di UCLA in California, e noi ovviamente, come sempre, da bravi passatori, rimbalziamo la palla, no, gli ultimi 8 secondi a chi la dai? Non la teniamo noi?
No, assolutamente, che è un buon tiro.
Si chiama boomerang, quindi
esatto.
No, boomerang torna indietro, Max, no. extra pass.
Bella domanda. Ma per quanto mi riguarda, io non me lo sono mai chiesto, perché è una cosa che ho avuto sempre molto istintiva fin da piccola, e quindi volevo vincere
tutto
sempre.
Quindi questo agonismo, quando si dice anche a carte, quando... vedi, c'è,
sì,
allora.
Sì, no, c'è davvero, c'è. Cioè, davvero, e scherzi a parte, la domanda che mi faccio è davvero se si può insegnare questo desiderio di vincere, da dove nasce. Non lo so, non ho ancora una risposta. Credo che stimolare giocatrici e giocatori fin da piccoli alla competitività possa aiutare, sicuramente. E, avere un obiettivo comune, quindi lottare per qualcosa di comune, può sicuramente stimolare il desiderio di vincere,
certo.
Ma penso davvero che sia una motivazione interna, che è soggettiva, che ognuno ha, e anzi sarebbe importante trovare quella motivazione. Spesso nelle squadre è importante che ognuno rifletta su qual è la propria motivazione, che può essere anche extra campo, che può essere qualsiasi di qualsiasi genere, però è importante individuarla, e nei momenti in allenamento, nei momenti della partita, magari spostare il focus su quello e capire qual è la tua vera motivazione.
Mentre parlavi mi stavano venendo in mente un sacco di cose, almeno tre. La prima è: si parla tanto, no? Si ostracizza molto il concetto di competitività, di competizione, di vincere o perdere, soprattutto tra i più piccoli o le più piccole, perché sembra che la sconfitta sia una brutta cosa. Quindi volevo anche chiederti se può essere anche un po' legato al modello di società che abbiamo in questo periodo costruito, dove anche a 8 anni, perché non pianga, perché non perda la partita. Però sembra quasi, da come parlava Francesca, che o scopriamo con un genetista che c'è il gene dell'agonismo alla nascita, allora facciamo analisi genetiche e selezioniamo le atlete e gli atleti in base a questo parametro di agonismo, oppure se è nel gioco, e quindi nel perdere, nel vincere, nel gusto della sfida, messo più banalmente, che si può sviluppare questa cosa, sì. Forse dovremmo demonizzare meno gli ostacoli, essere meno, si dice, no, spazzaneve sulle difficoltà, o è sbagliata questa riflessione?
No, io sono d'accordo. Allora, essere competitivi non significa necessariamente vincere e reputare un fallimento la sconfitta, anzi uno dei problemi, tra virgolette, che io riscontro molto è la gestione della sconfitta, dell'errore, che è sempre un grandissimo problema, è un dramma ad oggi. Quindi
la gestione delle emozioni e dell'errore sembrano le difficoltà dei giovani e delle giovani di oggi.
Tantissimo, hanno proprio difficoltà a lasciare andare l'errore, cosa che invece è importantissimo imparare a fare da subito, molto giovani, perché comunque la pallacanestro e qualsiasi sport, gli errori ci sono, esistono, i fallimenti ci sono, e quindi avere la capacità di resettare, cioè imparare dagli errori ma andare avanti e pensare, parlando di campo, all'azione successiva è importantissimo.
Perché una fiera agonista non può non considerare l'esistenza della sconfitta, perché sennò è come dire, mancherebbe quell'assunto iniziale di competere, di giocare per qualcosa.
Esatto.
Cioè, alla fine,
è vero
che la odia magari la sconfitta,
sì,
in qualche modo, si vorrebbe non farla mai, però non puoi non partire. È come dire che se esiste Satana, a quel punto deve esistere un contraltare o viceversa, senza entrare in argomenti più complicati, lasceremo al professore.
Sì, esatto.
Però penso sia anche importante non associare a sconfitta, vittoria, errore il valore della persona, del giocatore, esatto, o della giocatrice.
Questa, ma solo della situazione di quel, esatto, momento. Questo si, esatto, dice spesso anche nei voti, cioè, scolastici, no? A scuola hai preso 4 sulla tua preparazione, non, esatto, è un giudizio sulla tua persona.
Però purtroppo
si fa più fatica.
Si fa più fatica, sì, 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 viene associato subito alla persona. E invece non deve essere assolutamente.
E poi mentre parlavi prima, sempre tra le varie cose che mi venivano in mente, tu hai detto non so se si possa insegnare, però forse si può un po' trasmettere, nel, sì, senso, alla compagna di squadra, mm-hmm, magari ti è capitato, o anche a te, che tu magari ce l'avevi già innato, di riuscire in qualche modo a contagiare in modo positivo, sì, qualcuno che non aveva sto spirito competitivo così forte. Si può un,
sì,
po'...
lo facevo sempre nei modi più corretti.
Vabbè, però quello, no, è lo strumento per arrivare all'obiettivo.
Perché volevo talmente tanto vincere che quando qualcuno non dava il 100% mi arrabbiavo. No, adesso scherzi a parte, davvero, davvero si può trasmettere. Anzi, io ho avuto la fortuna di allenarmi con giocatrici di altissimo livello, e vedere questo in giocatrici di altissimo livello che magari avrebbero potuto, proprio per risultati raggiunti in carriera, anche rilassarsi un po', invece...
Beh, questo fa venire in mente, no? Quando c'è stato il periodo del Covid, la fiction sui Chicago Bulls, The Last Dance, eccetera, che giustamente è un mito, forse, sì, qualcosa oltre, verso la divinità di Michael Jordan, che è stato, secondo me, in modo bellissimo umanizzato, perché è stato reso più vicino a noi comuni mortali, quando lui era sostanzialmente molto deprecabile, il suo comportamento come compagno di squadra, nel senso, cioè, finalizzato a, però, non quello che le mamme e i papà dicono, il modello di empatia... No. Nei confronti, no,
forse bisogna contestualizzare. È chiaro che se, sì, sei in partita devi rivolgerti a un compagno, a una compagna di squadra, non è che puoi fargli il fioretto, usare il linguaggio della crusca, eccetera. Cioè, lo mandi a fare, se non si impegna in difesa, cioè, lo mandi a fa un culo diretto. Però
può succedere, cioè, sì.
No, secondo me deve essere contestualizzato. Poi la domanda invece che mi pongo io è questo problema della sconfitta. Quanto è un problema per i bambini, perché non mi pare proprio, perché di solito vedo che i giovani atleti montano in macchina e già se ne sono dimenticati. Sembra quasi che sia più un problema per i giovani genitori, cioè quasi un fallimento del loro progetto sul bambino, mentre dovrebbe essere il progetto del bambino, non sul bambino.
Altro capitolo, i genitori. Allora, beh, forse il bambino è più concentrato sulla sua prestazione all'inizio, quindi forse il concetto di sconfitta di squadra ancora non lo sente suo.
Sì,
no?
C'è un po' quell'egoismo tipico dell'età.
Che è normale. È vero che sono più dispiaciuti i genitori spesso, e invece dovrebbero essere, credo, i primi a trasmettere più serenità e più accettazione dell'errore e della sconfitta. E anzi... da subito insegnare ai ragazzi che c'è la sconfitta, che c'è un avversario che sia stato probabilmente più bravo, e usarlo come stimolo a continuare a lavorare, migliorare per poter vincere. Però sì, alcune volte, insomma, alcuni comportamenti dei genitori, ahimè, non aiutano tantissimo, anche perché li togli responsabilità al ragazzo, no? Quando succede che danno colpa a arbitri, allenatori,
sì, famosi alibi esterni.
Esatto. Mia mamma non mi ha messo le scarpe nello zaino.
Ah, no, quello siamo ancora all'inizio, quando devono responsabilizzarli, e si parla sempre di giocatrice, giocatore, autonomo e responsabile. Esatto. Cominciamo dal farci la borsa.
Io voglio bene i miei genitori, non c'è problema, però, cioè, che io arrivo a dover dire: ma scusate, preparate lo zaino e mettete già il documento dentro lo zaino la sera prima della partita. La gente mi arriva, è già 2 partite su 2 che mi arrivano, un atleta arriva senza documenti di identità.
Ascolta Max, senza voler scrivere la biografia non ufficiale di Francesca, ci sembra doveroso un passaggio su quella straordinaria carriera da giocatrice?
Direi
prima di,
sì,
ritornare al presente.
Direi di sì, quindi partiamo dall'inizio, inizio.
Vai.
E quindi quando hai iniziato a giocare a pallacanestro, dove è nata questa tua avventura, perché possiamo chiamarla una splendida avventura, cosa ti ha spinto a scegliere questo sport? E tra le note ho trovato che praticamente hai iniziato, in teoria hai iniziato nel 1985 a Schio.
Madonna, sì.
Okay? E a 11 anni sei andata a Vicenza.
Bravissimo, sei uno dei pochi che fa questa precisazione, uno dei pochi, sì. Sì, sì, sì. Allora, io dico sempre che ho iniziato a giocare al campetto. Come mi sono avvicinata alla pallacanestro? Mia zia giocava, quindi io da piccola ero la classica bambina che da metà tempo entrava in
Ah, bella.
campo e ho anche delle foto carine di me proprio piccola piccola che
Scusa, tua zia
andavo.
è? No,
No, giocava a Bassano,
ok.
Serie
Vabbè, guarda che
C, però.
conosco, conosco, conosco
E
quelle.
giocava tra l'altro assieme alla mamma di Francesca Pan.
Ah, ok.
Ok. E quindi da lì ho iniziato a frequentare l'ambiente pallacanestro, poi il campetto. Ero fissa al campetto. Per me lì dove io mi sono sempre sentita libera di esprimermi, per me lì era vera pallacanestro, è sempre stata. Poi mi aveva visto il caro Maurizio Dal Bianco, che lui allenava a Schio in quel periodo, mi ha detto: "Ma ti va di venire a provare?" Avevo 9 anni. E allora andai e da
Da
lì.
Bassano a Schio.
E
Ma è
poi poco dopo andai a
Vicenza.
Vicenza, perché all'epoca Vicenza era il
Certo, il
miglior
massimo. E infatti a soli 16 anni hai vinto la Coppa Ronchetti con Vicenza. Come hai vissuto da giovanissima questo così successo europeo, forse precoce, per anche
Sì,
capirne il
esatto, infatti allora non
significato?
avevo capito. Sì, Vicenza, vabbè, come tutte le giovani che vanno allenarsi con la prima squadra, ovviamente avevo sempre un po' il terrore, no? Però è stato anche lì, c'era Janis Lawrence, c'era Bev Smith, c'erano le
Sì, poi c'erano tutti i fasti
grandi.
anche degli anni di
C'era anche la
successi,
Follin, se
c'era la
ricordo, di
Follin,
successi degli anni 80 anche sulle spalle, no?
sì. Ma lì forse avevo un po' di incoscienza del campetto, mi importavo del
Derivante dalla
campetto e
quella
quindi
faccia
andavo.
tosta di andare.
Esatto.
Da Vicenza c'è stata quella, la Pulcomense, che è stata insomma la tua grande casa cestistica, ovviamente. 5 scudetti, 2 Coppe Italia, 5 Supercoppe. Cosa ha significato crescere in un ambiente così vincente e quali secondo te sono i valori così, e che ti ha lasciato questa esperienza così irripetibile e totalizzante anche perché avete
Sì.
dominato per più di un lustro,
Sì.
forse quasi un decennio.
Sì, per me sono stati anni importantissimi. Al di là degli scudetti vinti, anche eravamo ogni anno alle Final Four di Eurolega,
Ah sì.
quindi comunque esperienze internazionali importanti. Ma la cosa della Comense era che, come te lo posso spiegare, ti sentivi parte di qualcosa di grande e c'erano dei valori che erano tramandati e quelli erano, cioè tu facevi parte di qualcosa di grande e dovevi essere quasi grato far parte di una tradizione, di una società così titolata. E avevano una grandissima identità e questo mi ha aiutato molto poi anche nelle altre esperienze che ho
Zona
avuto.
che adesso è rinomata anche per il calcio,
Ah sì.
perché il Como sta facendo faville a livello
Sì.
sia progettuale che dirigenziale, come dicevamo che fuori onda sono le qualità della struttura, del progetto, e
Per
arriverà una.
la cronaca, un grande allenatore, Aldo
Beh, certo,
Corno.
Aldo Corno.
Cioè,
A livello tattico, lì sono cresciuto tanto.
E
Sì.
poi la nuova arena anche per Cantù maschile, quindi non so, una zona vivace da quelle
Sì.
parti sicuramente. E poi arriva l'esperienza con le Seattle Storm in WNBA che ti ha portato al massimo livello mondiale. Quando nei vari, come vedi, siamo preparati, fascicoli che Max ha fatto, abbiamo letto il roster di quella squadra che era campione in carica quando tu sei arrivata, che poi hai ritrovato alcune compagne anche a Mosca, da Lauren
Bellissima, mamma mia.
Jackson, Sue Bird,
Preparatissimi.
Betty Lennox.
Sì.
Insomma, non so solo chiederti com'è andata.
Vabbè, lì ho raggiunto il mio sogno. Io fin da piccola ero appassionata di NBA, mi guardavo sempre le partite di NBA, andavo al campetto a provare tutto quello che vedevo, no? E quindi il sogno americano c'è sempre stato.
Tra l'altro,
E
scusate l'inciso,
sì.
città pazzesca perché sei sul Pacifico, a nord-ovest, nello stato di Washington, dove piove sempre,
Ma non ha
200 km
piovuto
più a.
tanto. No, perché
No.
era in estate,
Ah, è
quindi
vero,
dai.
dai. 200 km più a nord c'è il Canada con
sì,
Vancouver, sotto
Vancouver.
c'è Portland, poi c'era ancora l'epopea dei Supersonics di
Sì.
Seattle.
Sì.
Cioè, ci vivresti a Seattle?
Allora, non tutta la vita, no.
Ah.
In generale negli Stati Uniti, no, non tutta la
No,
vita.
ok.
Sportivamente parlando, adesso sto per dire una roba. Penso di essere nata nel paese sbagliato, nel senso, per la cultura sportiva che hanno lì,
Certo.
però sportivamente parlando, per il resto non credo che ci vivrei per la dimensione della vita sociale che abbiamo noi è diverso dalla piccola città, del borgo, non esiste l'alimentazione.
Che poi nello specifico di Seattle è anche molto più verde, no, e meno metropoli di una Los Angeles,
certo,
piuttosto che
assolutamente.
New York.
No, è vivibile, infatti, sì.
Comunque ti ho interrotto che stavi raccontando com'è stato a star lì a giocare.
Lì in realtà il training camp è stato duro, è stato tosto, perché non sono andata lì già col contratto, ho dovuto fare il training camp e sono partita da sola, e il training camp è che insomma è un po' una guerra perché si sta giocando il posto.
Sì.
E per esempio quando c'erano le parti di allenamento di giocato, le sostituzioni dovevi fartele tu, nel senso qui c'era il vice o c'era l'assistente che dice ok adesso entra, lì invece o entri... o rimani
e
fuori.
Guardano anche a quanto uno magari ha il desiderio di...
esatto, e quanto si
e
prende
è tornato
al
fuori
coraggio
il tuo fiero agonismo,
e tu magari dici a quella che si sta giocando il posto con te scusati, esci, e qualvolta non escono, quindi è stata tosta dal punto di vista fisico e tecnico. Io arrivavo nel finale scudetto, quindi pensavo di essere in super forma, quando sono arrivata lì andavano 10 volte più di me. E quindi anche quello è stato difficile all'inizio, però poi il giorno in cui eravamo nell'arena principale l'allenatrice lì a centrocampo disse ok, questa è la squadra che farà il campionato quest'anno.
Donovan.
Sì, Donovan.
Tra l'altro Max segnala che nelle sue statistiche che avevate un ritmo di gioco, il cosiddetto pace, molto elevato, quindi
sì,
era una squadra.
Sì, molto.
Quindi già avanti.
Moltissimo.
Con
esatto.
I tempi poi
esatto, sì,
successivi.
Sì.
Beh, citiamole giusto anche per il dovere di cronaca,
certo,
anche perché abbiamo l'occasione. Nel 1997 Caterina Pollini con le Houston Comets.
Ha vinto l'anello anche.
Eh sì, e che poi dopo le Houston Comets sono sparite, se non ricordo male, dopo aver anche vinto diversi
sì.
titoli. Susanna Bonfiglio nel 2002 con le Phoenix Mercury, nel 2004 Laura Chicamacchi e anche lo stesso anno Raffaella Masciadri con le Los Angeles Sparks.
Sì.
E poi sei arrivata tu con le Seattle Storms nel 2005, ma non è finita qui l'elenco perché Katrin Ress nel 2007 Minnesota Lynx, Cecilia Zandalasini sempre Minnesota, nel 2017 Lorella Cubai, 2022 New York Liberty, Max, e poi ultima ma non ultima Matilde Villa con un'esperienza, insomma è stata selezionata quantomeno al draft WNBA dalla Atlanta Dream.
Pensa se facessimo una squadra con quelle giocatrici lì
nel loro prime.
Esatto.
Vinciamo due Olimpiadi così a mani basse. E dopo Seattle però, Max?
Dopo Seattle comunque ti ha aiutato nell'esperienza americana la tua competitività?
Sì.
Se non c'era,
no, sarei stata spacciata proprio.
Grazie. E dopo Seattle si rivoluziona completamente la vita di nuovo e si va a Mosca, dove vinci sia allo Spartak Mosca, dove vinci sia il campionato russo che l'Eurolega.
Già.
Che mi pare
giocando con due o tre giocatori, due giocatrici,
sì,
così
avevano trovato lì.
Quali sono stati i momenti chiave di quella stagione e cosa rendeva quella squadra così speciale e difficile da affrontare? Perché
tra parentesi era più forte della quale hai giocato, secondo
sì.
te?
Beh, sì, decisamente.
Sue Bird, Lauren Jackson, Diana Taurasi, Tina
sì.
Thompson, eccetera, eccetera.
Sì,
era una roba, una corazza.
Tisha Penicero, c'era anche Tisha.
Sì.
E una squadra incredibile e era impossibile batterla, cioè, proprio... ma sì, cioè, c'erano tre quintetti e... fortissimi, e, ma di quell'esperienza mi porto che comunque allenarsi tutti i giorni e giocare con giocatrici di quel tipo non puoi che migliorare, cioè non puoi che alzare il livello del tuo gioco e quello è quello che mi ha aiutato tantissimo. E poi vincere l'Eurolega è stato pazzesco, incredibile davvero. No, l'esperienza era un po' difficile per l'ambiente, nel senso che comunque con il clima che c'era non era semplice, però viaggiavamo talmente tanto che alla fine...
Ovviamente allenamenti in inglese?
Beh sì, certo. Sì. E ho avuto la grande Ejekova, che ha vinto, che adesso si è ritirata.
Natalia Jeková come coach,
sì,
certo.
Sì, sì, sì.
E ci vivresti a Mosca? A questo punto dobbiamo farti la domanda, no?
No.
Era perché sennò dici no. Favorisce il blocco occidentale, okay. Della guerra fredda.
No.
Lasciamo... No, poi tra l'altro mi pare che la sede dello sport sia a 30 km
sì,
da Mosca,
esatto,
fuori,
non era neanche a Mosca, sì,
cioè
era
una
fuori,
specie di
40
città satellite.
Sì, della... Esattamente, sì, sì, sì. Però vabbè. C'era in quegli anni Pozzè, beh, allora, aiutò il fatto che Dinamo, Sparta, CSKA, insomma c'erano diverse squadre maschili e femminili,
sì, certo.
Quindi ci si ritrovava insomma
almeno
per
salutarsi
Kimchi,
sì. Però un po' più fuori,
un po' più fuori, sì, sì. E quegli anni c'era Pozzecco, quell'anno lì c'era
Mosca
Pozzecco.
Atomica,
sì.
E poi anche commissario tecnico della nazionale,
sì.
Certo.
E anche lui mi aiutò ai primi tempi, è stato molto molto gentile, sì.
Beh, da buon triestino, comunque, insomma, grande goliarda,
esatto.
Oltre che personaggio che trascende il giocatore clamoroso che è stato.
Quindi a quel punto, dopo l'esperienza moscovita, Ale, altro giro, vai, e la Francia, il Valenciennes Olympique, sì. E dopodiché rientro in Italia, far da Napoli e Eurocup. Tanto per non farsi mancare.
Sì. Napoli? Napoli o Parma?
No, l'Eurocup è Napoli. L'Eurocup è Napoli.
L'Eurocup è Napoli, ma secondo me quando sono rientrato, ho detto che non ricordo bene.
Un passaggio tra Seattle e Mosca che è alla Far da Napoli nel 2005-2006.
Esatto.
Dopo Valenciennes vai con Maurizio Scanzani a Parma.
Esatto.
E ci fai due anni prima di andare a Umbertide, sì. Con Lollo Serventi, poi un ritorno a Parma,
esatto.
Ma comunque abbiamo tutto il dossier,
sì, sì, siete preparatissimi. Allora sì, beh, Napoli andiamo con Ricchini, che adesso è Battipaglia, la FIBA Cup anche lì organizzata lì a Napoli,
sì.
È stato spettacolare, quella proprio è stata una di quelle vittorie che
a Napoli ci vivresti? No, perché adesso abbiamo tagliato Seattle, abbiamo tagliato Mosca, vuol dire che deve tornare per forza a Bassano del Grappa forte.
No, neanche
no,
a Napoli, anche se sono stata benissimo, no, davvero, per le persone, città straordinaria, farai fatica a viverci. Mm. Sì,
soprattutto a guidare.
Per quello, per quello. Però città fantastica, persone super, davvero.
Sì.
Quindi tra, diciamo, l'esperienza di Mosca, l'esperienza francese, l'Eurocup, cioè, quali differenze hai percepito nei vari contesti europei? Quale insegnamento hai portato con te da queste esperienze internazionali così diverse? Aggiungiamoci che l'esperienza americana.
Sì, quella per la velocità di gioco, per l'aspetto fisico che è decisamente... più alto come livello, quello ha inciso parecchio, perché poi tornata in Italia era tutto molto più facile per me in campo giocare. Non è durato tanto, però.
No, però è durato.
No, però davvero ho percepito e ho visto in campo la differenza, era molto più facile riconoscere situazioni, ero molto più veloce.
Quindi possiamo considerare l'esperienza americana quella che abbia inciso maggiormente nella tua,
sì,
maturità,
beh,
sportiva?
Sì, anche le altre, anche le altre. Poi c'era un altro aspetto importante, che quando giochi all'estero è responsabilità è maggiore, perché tu sei la straniera per quella squadra, quindi cambiano le cose, e quindi hai più responsabilità.
Che per anni noi in Italia abbiamo avuto la straniera che faceva la differenza,
esatto.
E quindi di contro
quindi,
hai vissuto i panni al contrario.
Sì.
Beh, prima di lanciare la rubrica Basket Books, con i tipi di Basket Books, visto che il libro del quale ci raccontano, insomma, la storia a grandi linee, parla così di playground e di campetti, volevamo ritornare sul fatto che tu ci hai detto, insomma, che ti senti una giocatrice di playground.
Sì.
E se secondo te manca invece nei ragazzi e nelle ragazze di oggi un po' questo confronto generazionale anche sull'asfalto?
Sì. Sì, allora da quel punto di vista secondo me anche a livello motorio, ovviamente non ho dati oggettivi, ma manca quell'attività spontanea, no? Che c'era una volta, e questo secondo me incide anche a livello motorio.
Certo.
E poi per quanto riguarda la pallacanestro, anche perché tu, almeno io mi ricordo, andavo, giravo i campetti, li giravo un po' tutti e chiunque trovavi si giocavi contro, quindi
sì.
Anche lì, no.
Più grande, più giovane,
esattamente.
Più alto, più grosso.
Che picchierà, che picchia di più.
Eh sì, quindi sei costretto, il problem solving,
sì.
Sviluppi,
esatto.
Precocemente, è un fattore che poi incide parecchio anche in campo, quindi È una scuola veramente, secondo me, il campetto. E oggi non lo so, se non li frequento più, ahimè, ma non so se ancora i ragazzi ci giocano.
Il 3x3 nella versione attuale ti piace?
Non tantissimo. Mm.
Perché a Schio avete una campionessa del, sì, 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 del no. settore, sì, abbiamo sì, avuto sì. il piacere di intervistare Raylene D'Alia,
ah, sì.
la pronuncia, e ci ha detto che sarebbe...
Sì, vabbè, è grande, energia inesauribile, Ray. Non lo so...
Troppo organizzata.
Bravo.
esatto, piace per di tolto... più quella cosa di spontaneità, sì, siamo sì. in sette, giochiamo 3 contro 3, un cambio,
esatto,
siamo
esatto.
in 8, ci arrangiamo.
Esattamente.
Siamo in 9, 4 contro 4 il cambio, cioè, se no il campetto è più spontaneo.
Va bene Max, tornano anche in questa quarta stagione, quindi per il terzo anno consecutivo tornano i tipi di Basket Books al secolo Riccardo Mele e Simone Pizzioli, o Richard Apples e Pizio, come ci piace chiamarli, che reduci da questa tournée teatrale nel portare Kobe Bryant
in giro per mezza Italia,
grandi veramente, tornano anche al nostro microfono e quindi la palla va... Allora, Basket Books racconta.
Amiche e amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Chi segna regna, dove il basket è passione. 300 campetti scovati e fotografati in giro per il mondo. Gli autori sono Roberto Cornacchia e Luca Cocchi. Edizioni Pendragon. Un libro che è stato stampato nel giugno del 2023. Si tratta essenzialmente di un reportage fotografico con un'anima da viaggio. Cornacchia e Cocchi hanno passato oltre 10 anni a esplorare il mondo alla ricerca di playground di basket nei posti più imprevedibili. Raccolgono 300 campetti sparsi in circa 70 nazioni, numeri incredibili, includendo anche paesi poco convenzionali o dimenticati, per così dire, le isole Faroe, l'Uzbekistan, l'Abkhazia, la Papua Nuova Guinea, solo per citarne alcuni, oltre a Eritrea, Guatemala, Lituania, Portogallo, Mongolia, Senegal. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutti i colori, proprio perché le foto sono a colori di grande formato con un forte impatto scenico ed emotivo. Lo scopo non è solo estetico, ma anche di racconto. Ogni immagine è accompagnata da note di viaggio che svelano aneddoti e riflessioni degli autori. Il soggetto dominante è ovviamente il canestro. Spesso in queste fotografie vedrete che non ci sono giocatori, ma è proprio l'oggetto in sé, l'anello, il tabellone, il contesto che li raccoglie, che diventano protagonisti, simbolo proprio di una passione collettiva ad ogni latitudine. Non manca ovviamente una sezione dedicata all'Italia con alcuni campetti del territorio degli autori, e quindi si parla, diciamo, prevalentemente di Bologna ed Emilia Romagna. Il libro mostra appunto come attraverso le fotografie il basket non sia un gioco esclusivo delle metropoli o degli impianti strutturati, quindi arene, palazzetti, ma in giro per il mondo, anche in contesti improbabili se non addirittura impossibili, la palla può rimbalzare sul cemento, sulla terra o anche su muri improvvisati, a testimonianza di quanto lo sport riesca a unire culture e persone. E cos'altro dire? Chi segna regna è un'opera, a mio avviso, riuscita, affascinante, che va oltre il semplice libro sportivo. Diventa un racconto visivo e umano della passione per il basket in tutto il mondo. È ideale ovviamente per chi ama lo sport, ma anche per chi ama viaggiare con lo sguardo e scoprire angoli di mondo con un approccio poetico. Chi segna regna, dove il basket è passione, 300 campetti scovati e fotografati in giro per il mondo, di Roberto Cornacchia e Luca Cocchi. Questo era il consiglio di oggi. Ci sentiamo alla prossima e ricordatevi di leggere sempre il Basket.
Grazie mille ai nostri amici di Basket Books. Ai
Beh, tu racconti sempre dei tuoi campetti padovani sui quali sei cresciuto, no Max? Citi sempre il famoso Tombino
di Via Tadi. Sì. No, c'era un sistema per cui tu portavi il playmaker avversario al centro del campo.
No, vabbè, adoro.
Sì, perché c'era un Tombino, cioè, di alzati, tu, che eri abituato, conoscevi il rimbalzo, rubavi la palla, andavi a canestro. Mentre normalmente tutti gli altri la difesa era portare il playmaker avversario verso la linea laterale.
Questo,
la
è, il campetto,
questo, è il campetto.
E poi, come giustamente diceva Pizio nella sua audio recensione, il fatto che il basket non sia solo quello magari di Rucker Park a New York, campetto giustamente rinomato e osannato per essere stato, come dire, teatro di gesta di campioni straordinari, non solo poi come professionisti, ma anche di quella fauna dei giocatori di playground straordinari. Che solo forse New York, che è città così letterale, teatrale per antonomasia, ma insomma campetti ovunque.
Ma sì, ovunque, ma vuoi mettere a imparare a segnare nel canestro storto, tabellone che manca mezzo, rimbalzi strani, cioè impari delle cose che sono veramente robe fantastiche. Comunque sì, e soprattutto cioè dovevi vincere, cioè perché era inevitabile, cioè, no?
Se no uscivi
soprattutto, soprattutto quando eravamo in tanti, lì bisognava proprio cercare di rimanere dentro,
rimanere in campo, se no.
Asfalto a terra, quindi ginocchia leggermente abbrasate. Vabbè, Francesca, qual è il tuo rapporto con la lettura? Perché immagino che il video porti via molto tempo.
Sì, tantissimo.
Però resterà un po' di tempo per la lettura.
Sì, cerco, è difficile davvero, cerco di ricavarmi del tempo. Di solito è lettura tecnica o lettura... Io sono appassionata e comunque sono anche preparatrice fisica, quindi mi interessa molto anche quell'aspetto. Però ultimamente ho letto questi libri, uno è The Confidence Code, molto interessante, perché riguarda appunto il come costruire una confidence soprattutto nelle donne in tutti gli ambienti lavorativi. Sono le autrici hanno fatto della ricerca anche scientifica per capire da dove insomma potesse provenire questa confidence o mancanza di confidence. Molto interessante. L'altro libro, si può dire il titolo?
Certo, assolutamente, cioè, sì.
Niente teste di cazzo, che racconta la grandissima tradizione degli All Blacks, molto molto interessante. E poi tornando al basket, Trasformi in Basketball di Sarama, coach Sarama, che adesso è head coach delle Portland WNBA. Quindi se cerco di ricavarmi nel tempo, non è facile perché appunto il video porta via veramente tanto tempo.
Interessante.
Eh sì, ma la parte di approfondimento è anche sulla parte cestistica è sempre determinante. Diciamo che siamo in un momento storico in cui tra video su YouTube piuttosto che cliniche online, libri, dispense, riviste, è doveroso trovare il modo per aggiornarsi.
Sì, sì, assolutamente. No, quello è fondamentale. È sempre, bisogna rimanere aggiornati. E a me la carta piace.
Abbiamo un dossier.
Anche se comunque ormai veramente
profumo di stampa.
Trovi tutto a livello digitale, quindi però sì, il profumo della carta mi piace ancora.
Bene, guardando il tuo ventennale percorso in azzurro, dagli esordi nelle giovanili, c'è un bronzo, c'è un oro, anche agli europei, ovviamente senior, passando appunto per le medaglie, i giochi del Mediterraneo, Universiadi, qual è il momento che più ha definito il tuo rapporto con la nazionale italiana? Cosa ti ha insegnato davvero la nazionale che nessuna esperienza di club avrebbe potuto darti? Cioè qual è quel valore aggiunto di questo azzurro legato all'inno e poi al tricolore?
Dici bene, legato all'inno, vestire la maglia della nazionale, sentire l'inno è sempre emozionante, è una retorica, è veramente così, almeno io mi emoziono. Allora, parto da un aspetto che per me è stato negativo con la nazionale, nel senso avevo appena, stavo recuperando un infortunio secondo al ginocchio crociato, e feci l'ultimo raduno prima di Atlanta. E ovviamente ero più giovane, allora l'idea è vabbè, è più giovane, ci avrà altre possibilità, non ero ancora al 100% e quindi ovviamente mi lasciarono a casa, però quello fu
anche perché poi non ne abbiamo fatte tante,
però quello fu per me un insegnamento, e poi ero abbastanza giovane e da lì insomma non ho perso nient'altro, quindi ho imparato a mettere da parte e continuare a perseguire i miei obiettivi.
Potrebbe essere stato uno stimolo addirittura.
Sicuramente, sicuramente. E poi, insomma, dai, vestire la maglia nazionale, andare in giro, rappresentare il tuo paese è sempre un orgoglio, è sempre bello.
Ma c'è una punta di rammarico per non aver magari in quelle occasioni in cui ci si è andate vicine un risultato?
Sì.
No, perché è stata una generazione di giocatrici molto forte.
Sì.
Ma non so se il parallelismo sia corretto, perché sono un po' più giovani, però abbiamo avuto tre giocatori a un certo punto in NBA, che erano Bargnani, Gallinari e Belinelli, che forse su Gallinari dal punto di vista forse singolo giocatore decontestualizzato è il più forte giocatore che abbiamo mai avuto, sì, in Italia. E non sono riusciti a ottenere un risultato con la nazionale che magari così premiasse il loro talento e anche il movimento dietro. Adesso, ovviamente hai gioito per il bronzo, ma le tue compagne, la tua, diciamo, gruppo di,
ma sì,
di avventure, cioè, ha un po' questo rammarico o oggettivamente
sì,
la squadra dice è arrivata dove poteva arrivare?
No, non credo. Secondo me c'erano tante potenzialità e potevamo arrivare sicuramente più in alto. Io credo che quello che dicevo prima, cioè della progettualità, ancora una volta, insomma, l'assenza di progettualità non abbia portato poi ai risultati, nonostante ci fossero delle grandi potenzialità.
Quindi diciamo che sono state più brave le altre nazionali ad progettare meglio.
Io, questa è la mia opinione, sì. Secondo me sì, perché è impossibile. Allora, già l'attività della nazionale si riduce veramente a periodi molto brevi.
Sì.
Se non c'è neanche progettualità, se lo staff, se viene cambiato ogni 2-3 anni, è veramente difficile. Cioè, o hai una squadra di, ma neanche, non è matematico, di grandi talenti, allora puoi provare a puntare a risultati, a medaglie.
Sì, possiamo citare sicuramente ad esempio la Spagna, che ha più stabilità a livello,
sì,
di commissari tecnici,
esatto,
che ha portato, esatto, anche in, magari in momenti esaltanti o meno, a dire proviamo a portare avanti un percorso,
esatto,
lineare,
sì,
con quella generazione. Poi ad,
certo,
esempio la Spagna maschile adesso, che ha chiaramente esaurito una spinta,
mm-hmm,
di una generazione,
chiaro,
che ha vinto,
sì,
tutto tranne le Olimpiadi, ma perché c'erano gli americani,
sì,
ha cambiato allenatore e quindi riparte con un nuovo percorso con Cius Matteo. E quindi dai, speriamo che si possa essere,
sì, la sensazione è stata che in alcuni momenti si è pensato che le squadre siano la somma algebrica di tanti, mm-hmm, talenti.
E c'erano questi talenti in quella generazione?
No, c'erano, sì.
Invece c'è un qualcosa in più, c'è un condimento in più che
sì,
non...
Sì.
Approfitto della tua presenza, perché cioè, a chi posso fare domande sul basket femminile se non a te, scordami, ma basket a cui resto legato moltissimo. Cosa ti colpisce maggiormente nelle nuove generazioni di giocatori e soprattutto di giocatrici?
Cioè, c'hanno qualcosa al di là degli aspetti emotivi, no? Che abbiamo,
sì,
però un po' classificati come un aspetto,
sì,
da migliorare, o della gestione dell'errore e della sconfitta. Se volessimo guardare agli aspetti positivi, forse questa cosa degli allenamenti più personalizzati, di queste accademie che si sta sviluppando,
sì,
sono tecnicamente, secondo te, anche rispetto a 20-30 anni fa, individualmente più competenti, più abili, più...
Sì, no, la cosa positiva è che magari vedi sempre più giocatori e giocatrici che magari hanno ambizione di arrivare ad alto livello, di investire su loro stessi, e quindi nel periodo di off-season soprattutto
c'è più
richiesta, quindi di lavorare sia a livello fisico che tecnico, quindi questo magari prima non c'era, adesso invece investono di più su loro stessi, cioè capiscono che è necessario farlo per,
certo,
raggiungere alti livelli.
Certo.
E,
quindi anche
questa
magari
è la cosa primaria,
sulla preparazione fisica, la nutrizione,
sì,
c'è un po' più,
sì,
di consapevolezza.
Sì.
Ecco, quindi di poter, se vuoi arrivare a un certo livello,
sì,
devi investire da prima su questi aspetti.
Sì.
Mentre una,
sì,
volta forse era un po' più sottovalutato, si pensava che fosse un po' più demandato.
Beh, c'erano anche meno offerte di questo
offerte,
tipo.
Sì.
Era più una cosa d'oltreoceano, e anche lì comunque non era proprio così sviluppata, invece ora ci sono,
c'è un'accademia in qualsiasi garage,
esatto,
poi ce ne sono chiaramente giocatrici, esatto, e giocatori all'ascolto, scegliete bene quelli che
quello
sì, perché poi quando
quello è importante, quello è importante, non fidatevi solo dei social, ma
esatto,
approfondite se realmente
chiedete
la
anche chi c'è già stato, se ha avuto un,
sì, Sì.
E si parla molto adesso di miglioramento individuale tramite questa metodologia, tu hai citato Alex Saramo, del CLA, no? Della sì. Constraints Led Approach, sì. che è finito anche sul New York Times, per sì. quello che c'è stato, c'è stato un rimbalzo nazionale e internazionale.
Perché ha colpito gli Stati Uniti questo metodo.
Sì, perché ci sono ad esempio i Los Angeles Dodgers, che sono campioni due volte consecutive di baseball, hanno questo fenomeno generazionale giapponese, Otani, che sia lanciatore che battitore, che si allena con queste... Okay. Poi si è parlato di Wembanyama, sì. però insomma è interessante, no, che si sviluppino nuove metodologie.
Sì, sì, no, assolutamente, dove fondamentalmente niente viene fatto allenato a secco, fondamentalmente sì. questo, no? Quindi small side games, dove tutto è sempre contestualizzato. Io sono sempre per un po', nel senso alcune cose si possono fare ancora, è necessario secondo me farle a secco, altre effettivamente per l'apprendimento più veloce del gioco. Va contestualizzato, e quindi con la creazione di small side game, trigger o
però io credo che in generale questa parte dell'allenamento
sì ah. sì sì sì
coach Beppe Piazza te ne lascia un po' o è un accentratore seriale, no, possiamo dire
no soprattutto nel lavoro, a parte con le giovani,
mattutino
esatto, ho sicuramente più libertà di fare un po' queste cose qui, anche se deve essere sempre un lavoro funzionale quello che fa lui, giustamente, certo. ovviamente. Però credo che aiuti soprattutto il giovane giocatore a sviluppare una comprensione del gioco, cosa che secondo me ad oggi un po' manca e che è una cosa che bisognerebbe allenare fin da
più piccoli.
Sì. Sì, il guardare.
Grazie, no, grazie. Grazie.
No, perché davvero, da quello che vedo, è la cosa che manca di più. È una cosa che manca di più, e penso che sia più difficile da insegnare. Poi l'abitudine a guardare, a fare le cose, a dare una motivazione, un perché, e non ad eseguire. Quindi a rendere, il mio obiettivo è quello di rendere sempre una giocatrice o giocatore autonomo in campo. Quello è l'obiettivo primario. Non un esecutore di quello che dico io. E penso che anche
un joystick che non c'è.
Per una giocatrice sia fondamentale, perché essere autonomi ti permette poi di performare con più facilità con qualsiasi staff tecnico, in qualsiasi squadra, in qualsiasi situazione, perché hai consapevolezza e comprensione del gioco.
Beh, sei un po', no, rovesciato il paradigma che voleva l'apprendimento della tecnica avulsa dal contesto, poi contestualizzata, quindi si parlava di tattica, sì. quindi del motivo della scelta. Adesso si è capito che sono un binomio inscindibile, tecnica e sì. tattica, e quindi si predilige il risolvere di situazioni, problem sì. solving o la lettura delle situazioni, e dentro quella lettura poi un lavoro di rinforzo su quella che può essere una propria magari carenza sì. tecnica
certo.
Una volta che
sì,
io
sì.
scopro che quella situazione la devo gestire così, però un po' di carenza sul palleggio con la mano debole, poi posso fare delle situazioni specifiche esatto. per allenare quella
esatto.
Quindi c'è stato un po' un cambio con l'arrivo delle neuroscienze sull'approccio
sì. esatto.
che tu da giocatrice avrai dovuto invece fare per anni e anni al contrario.
Esatto, sì, 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 è vero. Però il campetto è quello che ancora una volta ritorna. No, beh, se ci pensi, insomma, anche i bambini apprendono per prove ed errori, no?
Certo.
Quindi
noi avevamo così le ultime curiosità da sottoporti, ma più per sfruttare la tua presenza, cioè se secondo te l'Italia sta facendo abbastanza, sta valorizzando a sufficienza il talento giovanile, quantomeno femminile, nel basket, visti comunque dei risultati che poi non sono sempre risultati, no? La cartina di tornasole.
Uh-huh.
E se secondo te quali sono un po' così nell'immediato le principali sfide che potrebbero esserci, un po' più pragmatiche, cioè come sul basket femminile, cioè tu ci hai parlato della struttura, però si vede che insomma la Serie A 11 squadre, no Max, la nazionale, in pratica in tempi brevi, qualche,
tempi
non solo
la
bacchetta
niente,
magica, niente.
Programmazione.
No, beh, ripeto, risultati importanti aiutano. Ribadisco il concetto che bisogna iniziare a lavorare, l'avevo già detto tempo fa, alle basi, bisogna lavorare alle basi, bisogna creare più appeal, secondo me, quindi anche in questo senso prendere magari un po' esempio dagli Stati Uniti per attirare giocatrici e giocatori. Però per avere poi risultati bisogna iniziare a programmare. Io lo ripeto perché ci credo, certo. Perché penso che poi i risultati possono essere poi utilizzati per diffondere, divulgare la pallacanestro.
Max, prima della tua ultima domanda, che vedo che hai preparato lì con grande attenzione, volevo chiederti, tu giustamente hai questo obiettivo di essere capoallenatrice in Serie A femminile, però bisogna forse lanciarla poi oltre. Quando avremo una donna nel basket maschile? È una scommessa veramente tosta questa, no?
Sì, ti faccio io una domanda. avevano fatto la proposta, Brescia aveva fatto la proposta a Cinzia Zanotti l'anno scorso. È più per mettere la bandierina o è realmente creare opportunità? Perché bisogna anche stare attenti a non creare opportunità, certo, dove poi si rischi di fallire. Quindi è
una critica corretta alla domanda, che magari era un po' semplicistica, no?
Assolutamente, nel senso che bisogna creare una situazione tale
per cui si arrivi in modo naturale a questo, certo, non che sia la forzatura per dire abbiamo messo la bandierina lì, esiste anche questo, è stato bello, grazie, ritorni da dove.
Bisogna creare un ambiente, certo. Bisogna essere anche consapevoli che non diventerebbe solo una scelta tecnica, cioè diventerebbe una scelta della società, che poi prevede un sostegno che ci deve essere proprio dalla società.
Quello che si spera sempre, che partendo dalla società e poi magari arrivandoci anche allo sport, che ha le sue resistenze, siccome ci sono nei consigli di amministrazione e come ci sono, no, nelle società.
Sì, a me
politiche.
Sembra assurdo che ci si meraviglia.
Sì, esatto. Dovrebbe essere
ancora,
un non tema. Esatto, questo sono d'accordo con te. Quando se ne parla è perché è un tema e non dovrebbe essere più un tema.
Ho quasi la sensazione che il concetto della quota rosa abbia fatto più danni alle donne che non ai maschi.
Non l'ho detto io, l'hai detto tu, però cioè, è quello che pensavo.
Io penso sia solo una questione di merito, cioè nel senso, certo, non vedo come maschio o femmina possa essere una differenziazione nell'allenare. Cioè io ho lavorato anche con allenatrici e anzi sono molto favorevole alle preparatrici femmine rispetto ai maschi, perché secondo me i maschi sono fondamentalmente scemi, quindi la ruota del pavone muoio ma non mollo.
Credo che a parità di competenze ci devono essere le stesse opportunità,
esatto, sì, gli stessi rimborsi.
Se volessimo trattare un altro genere, nel senso, ci ricordo questa canzone di Bob Marley che riprendeva un discorso di LSLS che dice: finché è più importante il colore della pelle di un uomo piuttosto che il colore dei suoi occhi, io dico guerra, nel senso che vuol dire che non abbiamo ancora vinto queste resistenze. Quindi, come dici tu, dovremmo arrivare a quel giorno in cui non è più un argomento, perché si parla solo di è capace, non è capace, certo, vince, non vince, porta avanti l'obiettivo, certo, per il quale è stato...
Allora sarebbe un grande risultato, ma la vedo ancora.
Ma si va per passi, come dici tu, e per programmazione. Max, siamo al finale, così siamo poi vediamo anche Francesca.
Allora, non ho avuto il coraggio di preparare delle domande sceme, come faccio di solito.
Perché non mi conosci.
Esatto, però conto di... in un futuro di inviartele. No, allora, io sono sempre stato molto curioso ed è una domanda che ho fatto spesso, su quel momento che c'è tra l'istante in cui suona la sirena e l'istante in cui ti rendi conto di aver realizzato un'impresa, che è ancora lungo. Ma nel caso tuo, sono andato oltre.
Okay.
E quindi la domanda è: raccontaci cosa hai provato la mattina del primo giorno dopo il tuo ritiro da giocatrice. Qual è stata la prima emozione che hai attraversato quando hai realizzato che la tua vita non sarebbe stata più scandita dagli allenamenti e dalle partite, ma che iniziava un qualcosa di nuovo, decisamente nuovo e decisamente anche diverso da prima?
Sì.
Sono andato troppo...
è un momento difficile, se pensi dopo 25-30 anni dove ogni giorno, esatto, è scandito da allenamenti, poi per l'amore che ho per questo sport è immenso. Non è semplice, tanta tristezza, proprio per non poter più giocare, fisicamente, certo, giocare, perché è una cosa che ancora adesso, se me lo permettesse il fisico, farei, perché mi diverte tantissimo. E poi la cosa che spaventa è l'incognita, no? E non sai bene quello che ti aspetta. Esci, secondo me, anche questa è una cosa che, di cui te ne rendi conto quando esci da un ambiente. Quando da giocatrice sei, diciamo, un po' in una bolla, no? Cioè vivi realtà giocatrice e tutto quello che... Sei un po' protetto, sei un po' tutelato. Quando smetti, arriva la vita vera, nel senso non sei più. E poi il fatto di, questa non è una cosa semplice da accettare, tu sei riconosciuto per quello che sei stato come giocatrice e non sei riconosciuto per nient'altro, perché non hai fatto nient'altro nella tua vita. Quindi questa è un'altra cosa che non è semplice, devi ricostruirti e devi ricostruire una vita che è al di fuori
Sì, perché
del...
poi abbiamo un po' questa mania di etichettare. Lo stesso mi
Sì.
viene in mente Altore Zingaretti, si
Sì,
chiama Zingaretti, che a un
Garetti.
certo punto ha detto non posso più andare avanti a fare Montalbano, perché pensano che
Esatto.
io sia Montalbano. Cioè, ho fatto anche tanto altro prima e vorrei
Sì,
fare anche tanto altro
esatto.
dopo. Poi a volte anche per un trasporto che tu da giocatrice le emozioni che hai regalato, i successi che hai ottenuto, magari invece nel caso dell'attore Zingaretti il discorso di aver così conquistato il cuore delle
Sì.
italiane e gli italiani in TV, che quindi è più un affetto in realtà, però può diventare, come dici tu, un po' quel limite in cui uno viene incasellato.
Esatto, sì. E il tuo valore viene riconosciuto solo in base a quello, invece
Ma è stato naturale comunque il passaggio dal campo alla panchina o...
no.
Cioè...
Come preparatrice e assistente all'inizio, sì, volevo sicuramente rimanere nell'ambiente.
Cioè, tra l'altro, preparatrice in Serie B maschile
Sì,
a Pavia.
l'ultima esperienza che ho
Vedi?
fatto è stata lì. Sì, bellissima, tra l'altro, sono
Ma
trovato
ho
bene.
preso in mano il telefono, ma solo perché il professore mi aveva mandato proprio un link stamattina da un articolo del Post, un quotidiano, una rivista, insomma, online. Tra l'altro, io sono abbonato. Ma insomma, cosa succede agli sportivi quando si ritirano? Il ritiro è una fase critica nella carriera di qualsiasi atleta in tutti gli sport ad alto livello. Diverse ricerche descrivono come una delle esperienze emotive più intense e difficili da superare. In questo caso ci sono degli esempi anche negativi del suicidio di un pugile, di un ex pugile o di una nuotatrice che poi ha avuto delle difficoltà psicologiche a reinventarsi. Insomma, non era per aprire questo capitolo che magari di quale ne
No,
parleremo, però insomma è per dire che c'è all'attenzione anche della cronaca e
vedi?
dell'attualità questo
Ah,
problema,
sì.
questo momento particolare,
Ah,
quindi non
certo.
è da
Ma infatti,
sottovalutare.
se torniamo a quello che dicevamo prima, se ci fosse un po' di sostegno ad accompagnare gli atleti, no? In questo passaggio, aiutarli, anzi, prima che arrivi il giorno, no? Alla fine
Sì, anche
carriera.
perché quando giochi a un determinato livello comunque è totalizzante,
Sì,
cioè
è
non
totalizzante.
puoi
Forza.
pensare a fare nient'altro.
Certo, è totalizzante.
Va bene,
Va
facciamo un
bene.
grande in bocca al lupo allora per il
Facciamo un grande bocca
presente
al
e per il
lupo.
futuro di allenatrice, di preparatrice, di tutto quello che vorrà fare da oggi, da domani in poi a Francesca.
Ti ringrazio ancora, è stato
Grazie, grazie
un piacere
a
immenso.
voi,
Grazie, è
grazie
stato
a voi.
un vero
Complimenti,
piacere.
davvero.
Dai,
Grazie,
grazie.
complimenti.
Sei
Preparatissimi,
gentile.
davvero,
Beh, detto da una cultrice
Caspita.
dell'organizzazione, complimenti doppio, ti ringrazio.
No, davvero,
E quindi
complimenti.
ovviamente seguite sempre le lupe, noi lo facciamo, quindi andate a San Martino a tifare e supportare le ragazze che anche l'anno scorso sono guardate, ma non diciamo niente che siamo qua. E in bocca al lupo.
Crepi.
Ecco. Con le ascoltatrici Max e con gli ascoltatori ci sentiamo nel mese di dicembre, può essere che si anticipi un po' perché
Con via
comunque
di
c'è questa cosa che
Natale.
cade ogni anno.
Sì, c'è una festa di Natale che si
Che tu
ripete.
odi sempre, ma questo è un
No,
discorso,
no, no,
vabbè,
quello è un
insomma.
altro discorso.
Un saluto a tutte e a
Ciao,
tutti.
grazie.
Ciao!
Ciao.